SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Oggi siamo in compagnia di Alessandro Miciche, che vive a Melbourne ed è qua in Australia da circa 7 anni. Benvenuto a Radio SBS innanzitutto.
Grazie Magica, grazie per l'ospitata.
Raccontaci qualcosa di te, da che parte dell'Italia arrivi, cosa ti ha portato qua in Australia?
Allora, io vengo da un piccolo paese della provincia di Milano, Monza e Brianza da qualche anno. Sono cresciuto in questo piccolo paese che si chiama Nova Milanese, spero che ci siano dei compaesani all'ascolto in questo momento. E successivamente ho compiuto gli studi universitari a Milano, sono laureato in lettere moderne. Nel lontano 2012 decisi che era arrivato il momento di levare le tende, diciamo, di provare un'esperienza all'estero. Non avevo degli obiettivi precisi a quei tempi, devo dire. La mia prima scelta in realtà fu la Finlandia, questo al penultimo anno di università, perché ai tempi, e suppongo tutt'oggi, c'era uno studio, un centro di studi italiani piuttosto importante a Helsinki, e quell'anno c'era la possibilità di andare a fare l'Erasmus a Helsinki. Tuttavia c'era un posto solo a disposizione, noi eravamo una caterva di candidati e quindi purtroppo non fui selezionato.
Non era facile.
Non era destino, evidentemente. Un giorno, deve essere successo tra l'altro poco dopo aver saputo la notizia che non sarei potuto andare all'Erasmus, avevo partecipato a questo Open Day a Milano, dove c'erano scuole australiane, anche americane, canadesi, c'erano datori di lavoro di diverse imprese, di diverse società anche di questi paesi, e avevo parlato con il consolato italiano in Canada. E a quei tempi c'era la possibilità di ottenere un working holiday visa per il Canada, della durata di 6 mesi se non erro, gratuitamente. E quindi ero molto interessato, era qualcosa che comunque volevo fare, e quindi cossi la palla al balzo e decisi di provarci, no? Questo era, se non ricordo male, febbraio 2012. Diedi la tesi 2 mesi dopo, ad aprile, io ero ormai convinto di andare in Canada, quindi avevo, non dico che avevo già fatto le valigie, ma ero abbastanza vicino. Se non che scopro che un'amica di una mia cara amica viveva qui a Melbourne da circa un anno e l'Australia era, diciamo, sulla mia lista al secondo posto. E lei mi disse: prova a parlarci, vedi cosa ti può dire, al massimo, insomma, se non ti convince, tanto hai deciso di partire per il Canada e non ci rimette nulla, no? E quindi parlai con lei su Skype diverse volte e fu lei quella che mi fece il lavaggio del cervello e mi convinse.
E ti convinse a venire in Australia.
A venire in Australia, devo dire che insomma non me ne pento assolutamente, perché da quel momento in avanti sono successe veramente tante cose, sono cresciuto come persona, ho vissuto tante avventure, quindi evidentemente questo era destino, no? Era destino che io venissi in Australia.
Con che visto sei arrivato?
Sono arrivato con un working holiday visa, non avevo dei piani a lungo termine, devo dire, forse come quasi tutti gli italiani, no, che vengono qui a Melbourne. Inizialmente, sai, è un posto nuovo, è lontanissimo da casa, che più lontano non si può, la cultura è diversa, e quindi inizialmente io la presi come una sfida, era una sfida principalmente contro me stesso. Però l'Australia fin dall'inizio, Melbourne fin dall'inizio mi piacque veramente veramente tanto. All'inizio l'idea era quella quantomeno di farmi i miei canonici due anni con working holiday visa. Allora, come adesso, bisognava lavorare 88 giorni in una fattoria per estendere la durata del visto, quindi ho lavorato in una fattoria a circa 3 ore e mezza di macchina da qui a Tocumwal per circa 3 mesi, e in questo modo sono poi riuscito ad estendere la durata del visto e mi sono fatto il secondo anno. E lì ho iniziato a capire che l'Australia mi piaceva così tanto che dovevo in qualche modo trovare il modo di rimanere.
Insomma, 2 anni in cui hai potuto tastare il terreno, immagino fare anche tanti lavori diversi l'uno dall'altro. Mi accennavi ad esempio, prima di entrare in studio, che hai lavorato anche agli Australian Open.
Esatto, ho avuto la fortuna di lavorare per questa compagnia che si occupava di... era un'impresa di pulizie, però lavoravano solo durante grandi eventi. eventi principalmente sportivi. Il primo evento in assoluto in realtà non era un evento sportivo, ma era il Royal Melbourne Show, che si tiene ogni anno a settembre, che è una sorta di grande
fiera direi.
Esatto, è una fiera di prodotti. Io tra l'altro lavoravo nel padiglione di prodotti agricoli e mi sono trovato veramente veramente benissimo, perché lavoravo direttamente con la gente che aveva lì la propria bancarella che vendeva i propri prodotti. Evidentemente erano molto contenti di come io svolgessi il mio lavoro, e mi ricordo che l'ultima settimana di lavoro io volevo comprare qualche prodotto da un po' da tutti, no? Perché ci eravamo ormai conosciuti, si fidavano e eravamo diventati amici, e mi hanno regalato metà delle cose che mi sono portato via, non me le hanno neanche fatte pagare, quindi fu un'esperienza più che positiva. E dopo questo incominci a lavorare agli eventi veri e propri, quindi feci Australian Open 2 anni di fila, tra l'altro. E la cosa interessante è che io non ero assolutamente un appassionato di tennis, non mi piaceva, devo dire onestamente, come sport più di tanto. L'avevo sempre trovato un po' noioso, un po' stucchevole come sport. E dopo quell'evento ho completamente cambiato idea. Tra l'altro lavoravo vicino agli spogliatoi dei giocatori, loro ogni giorno venivano per firmare autografi, quindi ho ottenuto autografi e ho fatto foto con tutti i più grandi tennisti. E
ti hanno convertito, diciamo così.
Questo, esatto, sì. Poi ho fatto la Formula 1 ad Albert Park, anche questo per 2 anni. Ho lavorato molto alle corse dei cavalli, ho fatto quella, la più famosa, quella che si tiene a novembre, la Melbourne Cup, per diverso tempo, e poi occasionalmente i sabati lavoravo anche in diversi ippodromi, insomma.
Non si può dire che tu non le abbia provate tutte qui in Australia, ma quando poi è arrivato il momento in cui hai deciso che volevi veramente restare, come hai fatto e soprattutto com'è che adesso sei insegnante di latino?
Innanzitutto mi ricordo, una volta arrivato ovviamente avevo bisogno di trovare un lavoro quanto prima, e quasi per caso scoprì che c'erano molti studenti che avevano bisogno di ripetizioni di italiano e di latino tramite dei siti e tramite dei portali che avevo scoperto ai tempi, e quindi decisi di buttarmi e incominciai a fare le prime ripetizioni, e non solo vidi che di lavoro ce n'erano, ma anche che mi piaceva molto. E quindi cominciai a pensare che forse questa potesse essere una strada, o la strada giusta, no? Quindi dopo diversi mesi di ripetizioni e di contatti con anche qualche scuola, eccetera, ho incominciato a pensare che forse per poter rimanere questa potesse essere la strada, non dico più facile, ma la più logica.
Però non credo che sia esattamente una delle professioni che compaiono sulle liste, ad esempio delle famigerate liste per le professioni più ricercate. Come sei riuscito quindi a trovare il percorso giusto?
Dunque, l'insegnante di scuola primaria e secondaria era sulla lista, non era specificato insegnante di cose, in realtà bisognava essere semplicemente insegnante. E il percorso era piuttosto chiaro: avrei dovuto iscrivermi all'università, ottenere un diploma in secondary teaching. Ai tempi, tra l'altro, penso che fosse l'ultimo anno in cui offrivano la possibilità di fare questo diploma della durata di un anno. Una volta completato il corso, una volta ottenuto il diploma, mi sarei quindi iscritto al Victoria Institute of Teaching, che è, diciamo, l'istituzione a cui fa capo il Dipartimento dell'Istruzione del Victoria. E quindi, per quanto riguarda la qualifica da insegnante, questo era il percorso da seguire. Il mio obiettivo finale però era ottenere un visto permanente, e quindi in quel caso ci sarebbe stato da aggiungere ovviamente l'IELTS per ottenere i punti dell'inglese e altri documenti necessari per l'ottenimento di questo visto permanente.
Hai completato il DPAID, si chiamava così all'epoca, pagandolo però come studente internazionale?
Pagandolo profumatamente come studente internazionale. Io era qualcosa che al principio non volevo fare, non avevo assolutamente né le capacità economiche di farlo, né onestamente mi andava di chiedere aiuto alla mia famiglia o a chi che sia, perché comunque si parla di uno sforzo economico non indifferente. Ai tempi erano sui $23,000, se non sbaglio. E devo dire che in questo caso i miei genitori mi hanno veramente dato una grossa mano. Ero riuscito a mettere da parte abbastanza soldi, quantomeno per coprire un semestre, e loro poi mi hanno aiutato con il resto, quindi quello è stato un lavoro di squadra in questo senso. Però devo dire che il corso in sé fu anche abbastanza interessante, non dico che fu una perdita di tempo assolutamente, e soprattutto mi diede l'opportunità successivamente di iscrivermi al VIT, e quindi quello era, diciamo, lo scoglio più grosso da superare. Il secondo ostacolo era ottenere un punteggio piuttosto alto nell'IELTS, a me serviva 8 in tutti e quattro i campi. Con molta fatica e anche lì molti soldi spesi riuscì ad ottenere anche questo obiettivo, e fui abbastanza fortunato, perché devo dire, parliamo del 2016 se non sbaglio, la soglia per poter ottenere, fondamentalmente per poter richiedere il visto permanente, si attestava sui 60 punti se non sbaglio, era un visto a punti, e quindi grazie a quello arrivai a 65. Mi ricordo ancora di aver inviato la mia cosiddetta expression of interest un mercoledì sera. Il giorno dopo mi alzo ed era già arrivata la risposta da parte dell'immigrazione, con loro nulla osta, quindi potevo inviare tutta la documentazione e ottenni il visto in 3 mesi se non sbaglio, quindi fui veramente veramente fortunato.
Tempi decisamente rapidi per questo tipo di visto. Ricordiamo che stiamo parlando con Alessandro Micicchè, che vive in Australia, ha ottenuto appunto una residenza permanente, insegna latino. Dove lo insegni?
In precedenza ho insegnato per 2 anni in una scuola privata indipendente, che tra l'altro segue una filosofia, una pedagogia alternativa, quindi penso che non ci siano paragoni con molte scuole da questo punto di vista, per quanto riguarda la tipologia, no, di scuola e la filosofia che ci sta dietro. E ho lavorato per 2 anni in questa scuola, ho terminato di lavorare l'anno scorso, e da 3 anni lavoro anche in questa scuola pubblica, che però anche in questo caso è una scuola molto particolare, perché è una scuola dove noi insegniamo esclusivamente lingue straniere, si insegna a distanza, cioè forniamo corsi a quelle scuole in cui quella determinata lingua non viene insegnata, e abbiamo anche lezioni su Skype, al telefono, abbiamo anche seminari faccia a faccia, quindi gli studenti hanno molte occasioni per poter praticare la lingua e poter completare il loro lavoro, insomma.
Ci sono tanti studenti di latino, è una materia che è diventata popolare qua in Australia.
È una materia che sta diventando sempre più popolare, per ragioni meramente pragmatiche forse dovrei dire, e spiegherò tra poco perché. Però almeno a livello di numeri, i numeri ogni anno aumentano, gli studenti aumentano ogni anno, quindi noi abbiamo sempre ogni anno un buonissimo numero di iscrizioni. Devo dire che poi, offrendo dei corsi che vanno dal primo anno della scuola secondaria, quindi year 7, fino all'ultimo anno, year 12, noi abbiamo la possibilità di lavorare con tutti i livelli di studenti, anche di prepararli per l'esame finale. Quindi generalmente devo dire che abbiamo sempre, o quasi sempre, a che fare con studenti molto determinati che vogliono ottenere un buon voto. Ho menzionato prima il fatto che lo facciano quasi esclusivamente per ragioni molto pragmatiche. Secondo me è vero, perché, senza andare troppo nei dettagli, quando gli studenti fanno il VC, che sono fondamentalmente gli ultimi 2 anni della scuola secondaria, devono scegliere quali materie studiare per gli ultimi 2 anni, per le quali poi sosterranno l'esame finale. Ogni materia ha una sorta di punteggio intrinseco, cioè più la materia è considerata complessa, e il latino in questo senso non solo è la lingua che è considerata più complessa, ma anche la materia che è considerata più complessa, più difficile. Quindi più la materia è considerata difficile, secondo parametri onestamente che mi sfuggono, perché a me questo sistema non piace tantissimo, detto in maniera brutalmente onesta. Comunque più la materia è complessa, più i punti che gli studenti ottengono una volta sostenuto l'esame permetteranno al loro punteggio finale di essere alto.
Quindi vale la pena,
vale,
diciamo,
la pena
la verità.
Farlo per questo motivo, perché gli studenti più capaci, che ottengono un voto piuttosto alto, hanno la possibilità di far schizzare alle stelle il loro punteggio finale, e questo è indispensabile se vogliono iscriversi ad un'università, ad un corso particolarmente prestigioso, che può essere medicina o altro. Da questo punto di vista però devo dire che noi siamo fortunati, perché avendo a che fare con studenti che vogliono ottenere punteggi alti, spesso abbiamo a che fare con studenti che sono molto diligenti, che lavorano bene, che lavorano con
i cosiddetti secchioni, se
cosiddetti
vogliamo usare un'espressione
molti sono anche
più terra terra,
obbligati dai genitori, devo dire,
certo,
questo poi si scopre abbastanza velocemente. Però altri che magari hanno iniziato senza troppo entusiasmo, poi scoprono di avere una passione per questa lingua e quindi lo fanno con piacere, studiano con piacere.
Alessandro, tu adesso sei qui in Australia da parecchio tempo, da parecchi anni, la residenza ce l'hai, come ti vedi? Il tuo futuro è qua in Australia?
Allora, io sono anche cittadino, sono diventato cittadino l'anno scorso. È una domanda a cui non è facile rispondere per me, dipende dal mio stato, dal mio umore. Ci sono periodi in cui voglio fare le valigie e tornare in Europa, e i periodi in cui mi sento bene, mi sento a casa e voglio rimanere. Tecnicamente io e mia moglie abbiamo la volontà di tornare in Europa, non necessariamente in Italia, ma quantomeno di tornare in Europa. A fare cosa? Questo è un altro discorso, sarà complicato. A me piacerebbe anche esplorare nuovi orizzonti, quindi non mi vedo come insegnante per tutta la vita, assolutamente no. Questo è solo un momento della mia vita professionale che sta andando bene, che mi sta dando tanto, ma mi piacerebbe fare altro. Uno dei miei sogni sarebbe lavorare per l'Unione Europea. Mi piacerebbe continuare a lavorare con le lingue che conosco, lavorare in un ambiente multiculturale. È difficile restringere il campo a qualcosa di preciso al momento, e devo dire che tutti i miei amici continuano a cercare di distogliermi dall'idea di tornare in Italia o in Europa. Se mai decideremo di fare questo passo, dovremo rinunciare a delle cose che abbiamo qui che non potremo avere da nessun'altra parte al mondo. Ma è vero anche il contrario, secondo me. Ci sono cose che non abbiamo al momento, dalla famiglia, agli amici ad altre cose, che qui non possiamo goderci, e avremmo la possibilità di farlo se decidessimo di tornare in Europa. Quando prenderemo la decisione, sarà una decisione comunque vada sofferta, complessa, ma lo faremo in qualche modo.
Consiglieresti l'Australia a chi ci ascolta magari dall'Italia?
Assolutamente sì. Per quanto riguarda me, il mio obiettivo primario era fondamentalmente mettersi alla prova. E ho conosciuto tanti italiani che sono partiti con questo spirito, mettersi alla prova, vivere in un paese appunto così, così lontano, con una cultura diversa, con una lingua diversa, non può che portare benefici. È un'esperienza innanzitutto di vita, è un'esperienza che ti cambia come persona e ti fa anche scoprire cose, ti insegna molto in generale come esperienza. Quindi assolutamente sì, consiglierei a tutti quanti di fare questo passo. Se però si avesse l'intenzione di emigrare perché si vuole ricreare una propria carriera o anche riciclarsi, cercare di fare qualcosa di diverso lavorativamente parlando, consiglio comunque di venire, ma consiglio anche di prendere tutte le precauzioni del caso. Quindi se è necessario avere un buon livello di inglese, non aspettare di venire in Australia prima di ottenerlo, ma incominciare per tempo, magari provare un'esperienza più vicina a casa, non so, nel Regno Unito, magari da qualche altra parte. Se magari sei in possesso di titoli accademici importanti o si svolge una professione molto richiesta qui, secondo me sarebbe opportuno informarsi su come funzioni l'iter per ottenere un visto che non sia un visto puramente working holiday, ma un visto lavorativo della durata magari di più anni, di quali documenti si abbia bisogno. Insomma, cercare di partire preparati, di sapere qual è l'iter da seguire per evitare sorprese e soprattutto per evitare di buttare via soldi e tempo preziosi.
Alessandro Micichè, grazie per aver raccontato la tua storia ai microfoni di Radio SBS, in bocca al lupo.
Crepi, grazie a te.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.